La storia in podcast di Focus.
Questa fase spasmodica negli ultimi un anno e mezzo, quindi della fine del 14 e 15, Napoleone, appunto dopo l'abdicazione esiliato in un primo momento all'isola d'Elba, poi fuggire durante i 100 giorni dal 20 marzo all'8 luglio del 15, allontanato definitivamente a Sant'Elena, però contemporaneamente Murat, quando può, mantiene qualche rapporto col cognato, ma il 30 marzo addirittura cerca di avere una sua autonomia quando vede che le cose stanno cambiando e si esprime in un progetto che è considerato un'anticipazione del progetto indipendentistico italiano col proclama di Rimini, e che è un proclama un po' enfatizzato in questa sua valenza nazionale, perché in quel momento questo discorso dell'italianità e del senso della nazione era cavalcato un po' da tutti. Addirittura abbiamo un proclama in italiano di Bentinck o uno dei generali austriaci. Ma ciò che determina la sua completa sconfitta è Tolentino, cioè il momento della battaglia contro gli austriaci, il 3 maggio. Murat viene sconfitto proprio militarmente, ci sarà poi una convenzione di Casamance che sarà gestita dai suoi generali, che mette fine alla sua esperienza e torna a Napoli, ma è costretto a fuggire da Napoli perché pensa ancora di poter riconquistare il re. Il 17 maggio, quindi, dopo essere stato sconfitto, il 3 maggio a Tolentino torna a Napoli, il 19 fugge prima ancora dell'arrivo delle truppe austriache, prima a Ischia, poi va in Francia, a Cannes, poi arriva in Corsica, quindi cerca di recuperare in qualche modo una sua presenza e anche un gruppo di seguaci. E con questi seguaci, dopo la della Corsica, si imbarca il 28 settembre dalla Corsica con sei grosse barche per arrivare a Pizzo Calabro, dove questo momento finale è un momento molto trattato dalla storiografia, molto narrato, perché effettivamente può dare il senso di che cosa significava morire da re in qualche modo, ma non re di vecchio tipo. Un re che ha creduto di poter essere il re del nuovo sistema creato dalle battaglie napoleoniche e dalla visione napoleonica del potere. Quando sbarca a Pizzo, che è un paesino della Calabria, pensa che, avendo dato molto a questo regno, di cui si sentiva re legittimo, re voluto dalla popolazione, voluto in quanto legittimo addirittura in quanto tale per diritto divino, per quanto fosse stato invece un dono del cognato. Ecco che lui arriva, sbarca, pensa di rivolgersi alla popolazione con un tono di grande entusiasmo, dicendo: sono Gioacchino, il vostro re, ritenendo che questi lo avrebbero acclamato, il che non succede, anzi uno dei soldati militari che dovrebbero opporsi a lui è uno che ha subito dei problemi anche in famiglia, perché aveva subito perdite di familiari, lo arrestano, viene tenuto per qualche tempo nel castello e poi viene processato e rapidamente fucilato a poche ore dalla delibera napoletana della fucilazione 13 di ottobre nel castello di Pizzo, evento su cui il comune di Pizzo ha costruito tutta una serie di ricordi e di celebrazioni. Ecco appunto allora come valutare questa fucilazione, che cosa lascia un personaggio come Murat? Una leggenda come al solito per questi personaggi, una leggenda nera, che è quella appunto del traditore, quello che non è stato riconoscente verso il cognato che gli ha dato il regno, che si è barcamenato negli ultimi momenti tra un'alleanza con le potenze delle coalizioni antifrancesi e un ritorno invece al cognato, che è stato riformatore ma non abbastanza, soprattutto che ha avuto rapporti non costruttivi con la carboneria, che a un certo punto si afferma nel regno insieme alla massoneria, che propendeva per una soluzione di tipo costituzionale del regno. proclama di Rimini e con gli ultimi momenti della sua presenza nella campagna d'Italia, dà anche una Costituzione, ma è tardiva. Fondamentalmente non credeva in uno Stato costituzionale, gli bastava lo Stato amministrativo con riforme di tipo amministrativo, appunto, per far funzionare lo Stato. E quindi quello che lascia è un senso di non aver saputo sfruttare, appunto, e non aver capito fino in fondo le vere esigenze poi della popolazione che aveva in qualche modo contribuito a plasmare, a formare. Perché la carboneria che si afferma già durante il suo regno, che si affermerà moltissimo negli anni successivi, fino a dar luogo ad essere come protagonista alla rivoluzione del 2021, che sarà la prima rivoluzione post-Congresso di Vienna dell'età della Restaurazione in Italia, ecco che in questo ambito non intuisce che i desideri del mondo che ha stimolato vanno non nell'aspirazione a uno Stato che più o meno funzioni e che sia capace di farsi carico dei desideri della popolazione, soprattutto quella popolazione che è sensibile al riformismo, ma fondamentalmente è uno Stato che va verso una Costituzione. E nella Costituzione si gioca un altro tipo di rapporto del potere con i sudditi, cioè una partecipazione che non è concepita da Murat, che non fa parte dei suoi quadri di regalità, delle sue ideali di regalità. Però egli si sente profondamente sovrano napoletano e quindi la memoria che resta di lui nel regno c'è, presente e si vedrà ancora nella possibilità che il murattismo diventi una corrente che torna nella memoria dei napoletani, dopo essere stato abbandonato quindi da quelle che sono alcune visioni del modo di concepire lo Stato dai suoi stessi adepti. Fondamentalmente, alcuni anni dopo la sua fine, c'è tutto un movimento che ricorda la fase murattiana come una fase estremamente positiva. Fase che aveva concesso un nuovo protagonismo ad alcuni gruppi politici, che aveva concesso la possibilità di fare riforme, e si pensa che nella deriva autoritaria che assumerà la dinastia borbonica, che viene restaurata a Napoli dal congresso di Vienna, 15, fine 14, inizio del 15, la possibilità di rimettere sul trono napoletano un esponente della dinastia murattiana sia una valvola di sfogo, una nuova possibilità, il che significa che la fascino del mondo murattiano esiste, anche se vi sono state molte critiche al suo modo di fare, al suo modo di comportarsi, e derivavano dall'amore profondo che Murat aveva nutrito per questa terra, che gli era stata sì concessa, ma alla quale si era legato e sulla quale voleva mettere in discussione un principio che era fondamentalmente un modo di vedere suo, ma anche del suo periodo, della fase politica in cui vive, cioè come si diventa re. Come si può diventare re? Non si diventa solo re perché c'è un'eredità che viene dal passato. Ma ci sono i re che possono essere usurpatori di quel potere che è considerato formalmente un potere legittimo, ma che danno luogo a nuove dinastie, a nuove legittimità. Murat ci aveva provato, servendosi di alcune doti che certamente aveva, che era il talento militare, la capacità di essere un abile generale, avere un grosso spirito di iniziativa, di trascinare i suoi soldati. E quindi di sopportare anche le angherie, diciamo, le pressioni molto spesso violente, tristi del cognato che lo mortifica in molti modi, e di essere anche capace di diventare un patriota italiano. C'è un'ultima considerazione finale che va fatta. Era anche un uomo sensibile ai valori familiari. Un uomo che ha fatto molto poi per Napoli in quel periodo, sono sempre molto interessanti le lettere ai generali, perché molto spesso dopo aver mandato ai generali notizie sulle disposizioni belliche, su come muoversi nelle varie campagne che portava, aveva lettere finali per i figli che magari stavano reggia a Napoli e che egli, quando si trovava a Napoli, amava frequentare a fine giornata per giocare con loro, con un affetto che magari non allo stesso livello era capace di esprimere la madre, molto più proiettata sul potere che questo mondo napoletano, che anche lei amava moltissimo, le avrebbe potuto dare in quanto regina, anche lei regina di un regno come donna che viene da un mondo di parvenu, ma che è profondamente consapevole, come discorso politico, che i re adesso, nell'Ottocento, si fanno su parametri diversi di quelli di antico regime. E in questo senso un'eredità murattiana, sia individuale che di coppia, è importante valutarla ed è importante che ci sia stata nella storia del Mezzogiorno, poi in particolare.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.